Sono felice di parlarvi dei gioielli della Belle Époque perché, da una parte, sono il punto di congiuntura di una serie di felici sviluppi sociali, economici, politici avvenuti nel corso dell'Ottocento. Dall'altra, sono il punto di partenza per la definizione delle caratteristiche che saranno proprie del gioiello del Novecento, ovvero del gioiello contemporaneo. La Belle Époque è quel periodo storico, quella parentesi felice, come dice il nome Belle Époque, bella epoca, che si è sviluppato tra la fine dell'Ottocento, quindi l'ultimo decennio dell'Ottocento, e i primi anni del Novecento, fino ad arrivare allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Quello che caratterizza la Belle Époque è quel godere di tutta una serie di innovazioni tecnologiche, come ad esempio l'automobile, le prime automobili, ma anche le reti ferroviarie, il treno a vapore, la locomotiva a vapore, che farà sì che merci e persone possano viaggiare, così come i transatlantici. Pensiamo al Titanic, che conosciamo tutti, è stato varato e poi purtroppo ha subito l'affondamento, il tragico affondamento nel 1912, e anche ad esempio l'aeroplano, legato proprio a uno dei pionieri dell'aviazione brasiliana, che è Alberto Santos Dumont, si deve la creazione da parte di Cartier dell'orologio, che poi prende proprio il nome dall'aviatore Santos, l'orologio da polsino, il classico, quello che conosciamo ancora oggi, con il cinturino in pelle. È certo che questo è stato possibile proprio perché Santos aveva chiesto a Cartier la realizzazione di un orologio facile da leggere, senza dover tutte le volte estrarre dal taschino il cipollotto, che era poi la forma, in cui gli orologi fino a quel momento venivano prevalentemente creati. Altre innovazioni che sono state importanti nel corso dell'Ottocento, e sempre di più, insomma, pensiamo ancora oggi, ma la fotografia, quindi il fotografo Nadar, che ha sviluppato anche in maniera artistica la fotografia, quindi pensiamo anche al collegamento tra la foto e l'arte, il mondo dell'arte e della pittura nel corso dell'Ottocento. Con gli impressionisti, tanto per citare qualche movimento, ma vedremo che sarà importante anche proprio nel 1900 con lo sviluppo dell'Art Nouveau. Stessa cosa per il cinematografo, dai fratelli Lumière, al regista Méliès, insomma tutto quello che ha aperto il mondo della fantasia, grazie proprio al cinema e al cinematografo. E poi l'elettricità. Un'altra grandissima invenzione che praticamente fino dagli anni 70 e sempre più ha illuminato le grandi città, come ad esempio anche Parigi, chiamata proprio Ville Lumière. Tutto questo sicuramente è anche strettamente legato alla seconda rivoluzione industriale che si è sviluppata proprio nell'Ottocento, che ha portato alla creazione, è stato un volano di creatività nella produzione, un aumento anche della produttività. E proprio dalle grandi esposizioni universali che si sono tenute a Londra, si sono tenute a Berlino, a Vienna e a Parigi, le persone e le cose hanno potuto incontrarsi, le idee hanno potuto diffondersi. Sicuramente da un certo punto di vista questa creazione di beni di consumo, questa creazione di produzione ha anche allargato le possibilità lavorative. Un numero maggiore di persone lavorando ha potuto permettersi un portafoglio da spendere per beni di consumo, beni di lusso, e questo ha anche portato, ad esempio, all'apertura dei grandi magazzini, luoghi che oggi conosciamo benissimo, dei mall, dove le persone potevano trovare beni e merci da acquistare, innescando, tra l'altro, anche quello che è il moderno sistema della moda, quindi questo ricambio veloce, stagionale degli stili del gusto e appunto della moda. Del resto, le città, aumentando la concentrazione anche di persone che arrivavano appunto nelle grandi città, abbandonando le campagne per trovare lavoro e iniziare una nuova vita, di fatto le città offrivano anche nuovi luoghi di incontro e di svago. Pensiamo ad esempio ai caffè. I caffè letterari, i caffè artistici, ma anche i caffè serali, i luoghi dove avvenivano gli spettacoli notturni, il Moulin Rouge a Parigi, ad esempio, ma anche i teatri. Nasce nell'Ottocento, proprio grazie all'ascesa della borghesia, un nuovo modo di fare teatro, e questo nuovo modo di fare teatro è quello che noi oggi, ancora oggi, conosciamo. Mi piace uno spettacolo, pago un biglietto e vado a vedere lo spettacolo, e lo spettacolo e tutta l'organizzazione del teatro ruota intorno proprio all'organizzazione di persone che per lavoro fanno quello, cosa ben diversa dai teatri degli aristocratici, che offrivano a un certo pubblico o comunque a chi volevano loro lo spettacolo teatrale all'interno delle loro ville, come era sempre successo ancora fino al 1700. Indubbiamente questo incontrarsi e scambiarsi di opinioni delle persone e la creazione, sempre più lo sviluppo della società borghese, porta anche allo sviluppo delle riviste di moda. Già esistevano nel Settecento, ma proprio con lo sviluppo della borghesia e della necessità di creare quindi dei nuovi codici comportamentali e anche grazie alla seconda rivoluzione industriale, che fa sì che la carta sia un materiale più alla portata di tutti, meno costoso e più popolare, ecco, aumentano ancora di più le riviste di moda, che dicono ai signori, ma soprattutto alle signore, come vestirsi, come comportarsi, come adornarsi nelle varie occasioni. Tutto questo fermento, questa voglia di mostrarsi e di incontrarsi, genera la necessità della novità. La novità, ovvero quel qualcosa di nuovo da indossare per sentirsi caratterizzato, per esprimersi. E questo ovviamente avviene in tutti i settori, ma anche e soprattutto nell'ambito della moda, quindi degli abiti e anche dei gioielli. Naturalmente le aziende, per poter creare sempre nuovi oggetti, devono in qualche modo avere l'ispirazione per poterlo fare, e questa ispirazione nasce dallo studio che avviene per, ad esempio, le opere d'arte che arrivano da altri paesi, oppure dallo studio delle opere d'arte del passato. Non è un caso se proprio dalla seconda metà dell'Ottocento e sempre di più aumenta il desiderio collezionistico non solo dei privati, ma anche delle famiglie reali, ma anche degli stati. Vengono creati nel corso dell'Ottocento i grandi musei che ancora oggi noi andiamo a vedere, il Kensington Museum di Londra, che si trasforma nel Victoria and Albert Museum, oppure il Metropolitan Museum di New York. Ecco, questo è proprio un fenomeno che avviene in questo frangente. E lo scopo è proprio quello di formare creativi che siano in grado di creare sempre nuove opere, sempre nuovi oggetti, prodotti industriali. Non è un caso di fatto se poi proprio in questi stessi anni vengono pubblicati tantissimi volumi dedicati ad esempio agli studi sugli elementi decorativi. Pensiamo ad esempio a The Grammar of Ornament di Owen Jones, ma anche di Albert Racinet, L'Ornament Polychrome, oppure di Christopher Dresser, Studies in Design. Quindi tutto questo vuole portare i creativi a trarre sempre nuova ispirazione, mescolando stili non solo del passato, ma anche provenienti da altre culture, come quelle degli altri continenti, l'Africa, la Cina, il Medio Oriente e così via. I gioielli creati durante la Belle Époque sono frutto di tutto questo e di fatto si esprimono soprattutto attraverso due stili caratteristici e riconoscibili. Da una parte lo stile Art Nouveau, e dall'altra lo stile ghirlanda. Per quanto riguarda i gioielli in stile Art Nouveau, Art Nouveau è un termine che di fatto si traduce come arte nuova e quindi un'innovazione rispetto al passato, tuttavia in realtà niente nasce da niente e quindi questi gioielli, questo stile, lo stile Art Nouveau è in qualche modo debitore dello studio, ad esempio per quanto riguarda i gioielli, della plasticità scultorea che era stata tipica dei gioielli e dell'arte del Rinascimento, oppure anche ad esempio sono debitori della linea e della linea fluente e dei soggetti tipici dell'arte orientale, soprattutto giapponese. Non è un caso se a proposito di studio delle culture altre rispetto a quella occidentale, proprio negli anni 70 dell'Ottocento dilaga la moda del giapponismo, ovvero quella passione che gli artisti, ma non solo, anche dal punto di vista proprio commerciale e collezionistico, in Europa o comunque in Occidente si ha verso l'arte orientale, soprattutto l'arte giapponese, che di fatto aveva coinvolto ad esempio Van Gogh, ma anche Matisse, Renoir e tutti i grandi pittori della seconda metà dell'Ottocento e di inizio Novecento. Non è un caso se proprio Siegfried Bing, commerciante e importatore di arte orientale, aprirà a Parigi il suo negozio, che chiamerà Art Nouveau, esattamente come poi sarà il nome del movimento artistico. E la stessa cosa avviene anche a Londra, dove Arthur Lazenby Liberty, nel suo negozio Liberty & Co., specializzato soprattutto in tessuti e opere provenienti dall'Oriente, chiama giovani designer, tra cui ad esempio Archibald Knox, per realizzare oggetti che si potessero ben abbinare con quelli che lui importava. E nasce così la linea di gioielli, ad esempio Simmerick, che è fatta in oro e in argento, con bellissimi smalti, dei colori delle piume del pavone e che con le linee e con i soggetti proprio richiamano quell'arte fluente, quella linea fluente e quei soggetti tipici delle illustrazioni e dei disegni e delle decorazioni orientali. Talvolta il parallelo tra il gioiello Art Nouveau e l'illustrazione giapponese è quasi pedissequo. Pensiamo ad esempio alla splendida Wave Tiara, ovvero tiara onda, creata nel 1919 da Boucheron, che purtroppo non esiste più, esistono solo delle riproduzioni fotografiche, ma che di fatto è proprio una imitazione, una ispirazione diretta dagli esempi dell'arte giapponese, come in questo caso ad esempio la grande onda di Hokusai, oppure pensiamo a una splendida pettinessa creata da Tiffany con smalti in argento e con opali stupendi, che rappresenta il volo di due libellule che si appoggiano su due fiori tipo soffioni e che di fatto è proprio ripresa dalle illustrazioni giapponesi che circolavano tra i collezionisti dell'epoca. Assieme agli elementi della natura, quindi abbiamo visto gli elementi naturali, ma anche gli animali, i fiori, le piante, un altro soggetto principale, anzi uno degli elementi protagonisti dei gioielli Art Nouveau, è il corpo della donna, è il corpo nudo della donna. Di fatto questo aspetto si inserisce in maniera precisa nel contesto culturale dell'epoca. Pensiamo ad esempio agli studi di Sigmund Freud, che vanno proprio a indagare nel corso dell'Ottocento il ruolo della donna, la sessualità della donna. La donna che sempre più ha un atteggiamento disinibito, è sempre più consapevole del suo ruolo e della sua importanza. Compie un percorso e quindi in questo percorso è evidente anche dal punto di vista psicologico e anche dal punto di vista maschile psicologico l'aumento della complessità nelle varie potenzialità relazionali, proprio del rapporto tra uomo e donna. Questo viene espresso benissimo non solo nelle affiche e nei disegni, nelle illustrazioni, ad esempio del praghese Alphonse Mucha, naturalizzato parigino, francese e di fatto anche lui stesso disegnatore di gioielli per Alphonse Fouquet, ma anche nei gioielli di René Lalique, uno dei grandi innovatori del gioiello nella direzione proprio dell'Art Nouveau. Questo tema è magistralmente affrontato da Lalique, ad esempio in una spilla bellissima che si intitola Il bacio, in cui il busto di una ragazza e di un ragazzo scolpiti plasticamente nell'avorio si baciano e il loro dolce anche sensuale bacio è attorniato da una cornice in oro giallo con foglie decorate con smalto blu che indica proprio l'idillio dell'amore. Questa bella spilla si trova nel Museo Gulbenkian di Lisbona e ha un alter ego dell'interpretazione del bacio in un'altra spilla che si trova invece nel Museo delle Arti Decorative di Parigi, in cui sempre un giovinetto e una giovinetta si stanno per scambiare un tenero ed etereo bacio, questa volta impresso con una fusione a cera persa nel vetro trasparente, e nonostante le loro chiome siano inghirlandate con fiori di rosa che ci ricordano appunto l'amore passionale, ebbene proprio per questo la cornice di questa spilla è formata da rami intrecciati di rosa, ricchi e carichi di spine. Quindi un tema veramente che, come dire, ci mostra proprio questa ambivalenza nel rapporto e nel legame tra l'uomo e la donna. Tema magistralmente affrontato anche nella spilla Apparition, ovvero Presenze di Eugène Grasset, è realizzato nel 1900, oggi conservato nel Museo d'Orsay di Parigi. Questa spilla mostra due volti, quasi due maschere, quella di un uomo e quella di una donna, che fluttuano in un limbo di nuvole e di stelle. Mentre il volto della donna è etereo, realizzato in avorio, con gli occhi chiusi, quasi sognante, il volto dell'uomo è proprio alle sue spalle e è mostrato con dei grandi occhi attoniti, fissi, quasi in un urlo di paura. Quindi questo proprio è emblematico della situazione anche psicologica che si andava formando, della nuova consapevolezza della complessità dei rapporti tra uomo e donna. Del resto, se fino a quel momento nella visione ad esempio vittoriana della donna, la donna era considerata come un soprammobile nella società ben pensante dell'epoca, ebbene con gli studi sulla psicanalisi si scopre che c'è molto di più. Proprio nel 1900 l'artista Marie Schleinzer si esibisce per il balletto Around Vienna, in cui la figura della donna, la protagonista è una donna, e è circondata dal suo lato positivo e dal suo lato negativo che continuamente la consigliano. Ebbene, questo entra anche nel gioiello, e infatti all'interno del gioiello in stile Art Nouveau vediamo non solo la figura angelicata della donna, la figura angelicata come aveva mostrato fino a quel momento ad esempio Dante, ma che poi era stata ripresa anche dai preraffaelliti proprio alla metà dell'Ottocento, ma anche la figura oscura, anche la parte oscura, the dark side of the moon, potremmo dire, ovvero la donna e il suo mistero profondo. In questa concezione noi vediamo nei gioielli comparire ad esempio anche animali notturni, no? La notte, che è l'alter ego del giorno. Di giorno si fanno le cose che si vedono, di notte nell'oscurità ne avvengono altre. Non è che non avviene niente, avviene altro. E la notte è anche, tra l'altro, il simbolo dell'inconscio. Per citare un esempio, mi viene in mente il bellissimo bracciale snodabile di René Lalic, oggi conservato nel Museo Carlos Gulbenkian di Lisbona, che rappresenta dei gufi in pasta di vetro traslucida violetta che si muovono, volano, sono annidati in un bosco, in una visione notturna quasi onirica, una visione stupenda. In questa ambivalenza la donna si trasforma nell'Art Nouveau e quindi anche nel gioiello Art Nouveau in sirena, come ad esempio avviene nel bellissimo pendente di Emmanuel Jules Jouet d'Escombe, in cui appunto la sirena è la stessa delle sirene del racconto di Ulisse, ammalianti ma anche pericolose. Oppure il volto della Gorgone con i capelli di serpente che con lo sguardo riesce a pietrificare colui che la sta guardando, e questo viene ad esempio rappresentato in uno splendido Le Valier realizzato da Philip Wolfers. In questo gioco di metamorfosi il corpo della donna diventa la natura. Penso alla Spilla di Eugène Feuillatre, in cui il volto di una donna scolpito nell'opale si trasforma nel corpo di una farfalla con delle bellissime ali in smalto a giorno, di tutte le sfumature del turchese con degli intarsi di madreperla. E ecco, la farfalla è proprio l'emblema non solo della bellezza e della gaiezza, ma anche simbolo per eccellenza dell'effimero, di una vita vissuta in pieno ma che dura solo un giorno. E non è un caso se il simbolo della farfalla è anche collegabile all'anima, come riferimento proprio al mito greco Psyche, che vuol dire farfalla ma anche psiche. Anima. I gioielli della Belle Époque mostrano una grande fantasia e un'incredibile libertà espressiva. Emblematico e forse uno dei capolavori tra i gioielli dell'Art Nouveau è il grande devant de corsage, ovvero quelle grandi spille che venivano poste sul davanti del bustino negli abiti Belle Époque del 1900, che rappresenta una libellula, almeno a prima vista rappresenta una elegante libellula con le ali in oro e con smalti a giorno. In realtà, guardandola bene, si tratta di una creatura mostruosa, a metà tra un serpente e una rana, con degli artigli come se fosse un grifone, ha una coda doppia, spuntuta, e tra le fauci mastica il busto di una donna di colore verde, perché è realizzato, scolpito nella giada nefrite, una donna che ha delle ali al posto delle braccia e che ha gli occhi chiusi, quindi in una sorta di atto drammatico ma quasi trasformazione, quasi metamorfosi. Andando a riprendere ancora una volta un simbolismo antico. Del resto, i gioielli della Belle Époque e soprattutto i gioielli in stile Art Nouveau sono stati indossati dalle donne più forti, dalle donne con il carattere più forte dell'epoca. Pensiamo alle grandi dive dell'epoca come Liane de Pougy, piuttosto che Sarah Bernhardt, piuttosto che Julia Barthé, che di fatto partecipano a quel nuovo modo, come vi dicevo all'inizio, di fare teatro, questo nuovo teatro che crea nuove figure di donna, le grandi dive. Ecco, proprio per i gioielli di scena di queste grandi dive e poi anche per loro, per la loro vita di tutti i giorni, comunque una vita in cui dovevano mostrarsi al pubblico e fare comunque scena anche nella loro vita quotidiana, gli artisti Art Nouveau e i designer Art Nouveau come Alphonse Mucha, ma come René Lalic, ma anche come Georges Fouquet, il gioielliere Georges Fouquet, creano gioielli strepitosi che quindi non hanno praticamente limiti nella loro espressività. Penso ad esempio al bellissimo bracciale, un'altra icona nei gioielli Art Nouveau, realizzato proprio dalla collaborazione tra il designer Alphonse Mucat e l'orafo gioielliere Georges Fouquet, che rappresenta delle spire che si avvolgono intorno al polso e che poi continuano con la testa del serpente che si adagia sul dorso della mano e che poi dalla bocca del serpente vengono sputate delle catenelle che si trasformano e si collegano nell'anello. Questo gioiello strepitoso purtroppo oggi non esiste più, ne esiste una replica che si trova a Tokyo. Per fortuna lo abbiamo dalle fotografie dell'epoca ed era stato realizzato per la grandissima attrice Sarah Bernhardt, che aveva anche cambiato il modo di recitare dell'epoca nel teatro contemporaneo. Ma ad esempio le tecniche anche sono molto importanti per enfatizzare queste figure di mostri o queste figure di una natura alterata. Penso ad esempio a tutta la gamma di colori opalini che possono essere ottenuti con gli smalti e con le paste di vetro che più volte vi ho citato. Non è un caso ad esempio la bellissima tiara creata dalla collaborazione tra l'orafo e gioielliere Georges Fouquet e il grande smaltatore, artista, maestro smaltatore Étienne Tourette, e che oggi è conservata nel Museo del Gioiello di Pforzheim in Germania. Non solo le attrici, ma anche le ballerine hanno un ruolo importante nel gioiello in stile Art Nouveau. Penso ad esempio a Loa Fuller, che ha incantato tutti i gentiluomini della Belle Époque con le sue vorticose danze realizzate grazie all'artificio di grandi pannelli colorati che faceva volteggiare intorno a sé e che la trasformavano in una donna farfalla piuttosto che in una donna fiore. Tra l'altro lei stessa è stata soggetto di gioielli, tra cui uno bellissimo in particolare, un pendente in oro, diamanti e smalti a giorno, realizzato da Henri Weber, dove si vede una donna di spalle con un vestito tipicamente Art Nouveau, che però è trasformato in una livrea di farfalla, e in tutto questo lo scintillio dei diamanti aiuta a creare una preziosità non solo della luce ma anche di leggerezza e leggiadria. Il corpo della donna, sia nudo che vestito di veli e che danza con questi veli che si muovono e che fluttuano e che evidenziano le curve, le linee della donna, sono anche uno dei soggetti preferiti dei gioielli di Louis Masriera, che è stato uno tra i principali esponenti del modernismo, ovvero l'altro nome di Art Nouveau, ma in Spagna, e che lui stesso era figlio di una famiglia storica di gioiellieri proprio di Barcellona. Non solo la farfalla o la libellula, ma anche gli uccelli sono un soggetto ricorrente nei gioielli Art Nouveau, e tra questi il re assoluto è sicuramente il pavone. Non è un caso se Luisa Casati, la marchesa Luisa Casati, la donna più emblematica dell'epoca, più discussa e che ha fatto della sua vita un'opera d'arte, si è fatta ritrarre proprio in questi anni da uno dei pittori più alla page di questo momento, che è Boldini, Giovanni Boldini, si è fatta rappresentare come un fuggente pavone, e guarda caso nel 1900 il Gran Premio del gioiello viene vinto a Parigi da un bigiottiere che si chiama Pierre Frère, che realizza una fibbia da cintura a forma di grande piuma di pavone. Perché la fibbia? La fibbia intanto è un gioiello funzionale di cui oggi ci siamo dimenticati, ma che ancora nel 1900 era fondamentale e faceva parte proprio del corredo di gioielli. Veniva cambiata e scelta esattamente come noi oggi facciamo con i gioielli, per essere abbinata all'abito. La fibbia da cintura in questo periodo ha molta importanza perché sottolinea quel vitino di Vespa che con grande difficoltà veniva ottenuto dalle donne stringendosi e soffrendo dentro i corsetti. In questo periodo in Germania e in Repubblica Ceca c'è una produzione interessante di fibbie proprio caratteristiche che sono realizzate in smalti traslucidi Champlevé e Cloisonné che riprendono da vicino le tecniche in questo periodo tradizionali anche dell'arte cinese e comunque orientale. Sicuramente un altro elemento interessante che compare nel gioiello Art Nouveau è l'acqua. L'acqua viene rappresentata proprio sotto forma di cascata o di flutti, come ad esempio in un bellissimo Levalier di Georges Fouquet, in cui l'acqua è rappresentata con come una cascata di diamanti tra rocce di opale, ma anche ad esempio attraverso i materiali. Pensiamo alla grande fortuna delle perle o della madreperla proprio nel 1900, nei gioielli del 1900. I gioielli Art Nouveau hanno sicuramente sperimentato molto anche intorno ai materiali. Abbiamo visto, vi ho citato tantissime volte, l'utilizzo delle paste di vetro, ma anche ad esempio un altro materiale molto utilizzato in questo periodo è il corno. Il corno che veniva riscaldato, veniva ammorbidito, veniva intagliato, scolpito e colorato. Una maestra nella realizzazione di gioielli in corno in stile Art Nouveau è stata Elisabeth Bonté, che con il corno rappresentava pendenti a forma ad esempio di girasole, ma anche sono realizzate in corno bellissime spille a forma di farfalla piuttosto che di libellula. Se in Francia lo stile Art Nouveau è molto plastico, molto scultoreo, con tanti colori, ebbene nel resto d'Europa, visto che comunque l'Art Nouveau si declina in maniera diversa nelle varie aree geografiche, spesso cambiando anche nome, pensiamo alla secessione viennese appunto in Austria, piuttosto che lo Jugendstil nel centro e nel nord Europa, piuttosto che il modernismo in Spagna oppure il Liberty, così come veniva chiamato in Inghilterra, ma anche in Italia. Ecco, in questi altri paesi le caratteristiche dell'Art Nouveau sono riprese con degli elementi comuni, come ad esempio il collegamento con la natura, con l'elemento naturale, con il corpo della donna, ma assumono una forma più astratta. Penso ad esempio alle spille avanguardistiche create da Josef Hoffmann e da Coloman Moser, che erano architetti e anche amici del pittore Gustav Klimt, soci e collaboratori nel cambiamento del movimento artistico della secessione viennese appunto in Austria, e che erano perfetti per gli abiti indossati e creati e indossati da Emily Flog, altra grande esponente della secessione viennese e creatrice di abiti, oltre che amica e anche compagna sodale di Gustav Klimt. Ecco, nei gioielli creati da Josef Hoffmann e Coloman Moser, noi vediamo la natura che diventa astratta, geometrica, e il colpo di frusta è sempre arrotondato ma ammorbidito, imbrigliato dalle forme rigide geometriche. Stessa cosa avviene in Belgio con i gioielli preziosi e le argenterie create da Henri van de Velde, in cui la linea diventa veramente l'aspetto principale, al di là dei materiali, ma è proprio una linea a colpo di frusta, una linea fluttuante, però sempre molto astratta, molto geometrica. E stessa cosa avviene anche ad esempio in Danimarca con i gioielli e le argenterie create dal designer Jörg Jensen, che tra l'altro predilige per i suoi gioielli proprio l'argento, con i suoi bagliori lunari e con pietre azzurre dai colori freddi, quindi proprio immedesimandosi nella natura, ma in questo caso una natura del nord, affascinata dai colori, intrisa dei colori proprio del nord. Fino adesso abbiamo parlato dei gioielli in stile Art Nouveau, però sicuramente una parte importante, anzi l'alter ego dei gioielli in stile Art Nouveau, è rappresentato durante la produzione di gioielli della Belle Époque dai gioielli in stile ghirlanda. Lo stile ghirlanda è esattamente quello che dice, cioè uno stile che richiama ghirlande e festoni vegetali. In realtà è la risposta dell'alta gioielleria alle movenze, alle stramberie, passatemi il termine, dei gioielli stile Art Nouveau. Lo stile ghirlanda è praticamente coevo allo stile Art Nouveau. Nel 1900, alla grande esposizione di Parigi, noi vediamo, abbiamo la fortuna di avere ancora come documentazione le fotografie degli stand dell'epoca, e tra questi abbiamo Boucheron accanto a René Lalique, accanto a Fabergé. Proprio Fabergé, nella grande esposizione universale di Parigi del 1900, porta le sue famosissime uova, creando un incredibile scalpore. Erano uova magnifiche, ancora oggi sono uova magnifiche, oggetti preziosi e meravigliosi creati per lo zar e per la sua famiglia. Queste uova richiamano da vicino lo stile del Settecento, fatto di ghirlande e fatto di fiocchi, quindi questo viene molto apprezzato da, ad esempio, un giovanissimo Louis Cartier, che proprio in questo periodo prende le redini dell'azienda. Però il gusto per il Settecento e l'amore per il Settecento a Parigi sicuramente sono anche legati a un altro evento storico di qualche anno prima, ovvero nel 1887 l'esposizione che era stata fatta al Louvre dei gioielli della corona francese, gioielli che la Terza Repubblica voleva mettere all'incanto, ovviamente non tutti ma solo alcuni, e che in quell'occasione mostrava al pubblico. Ebbene, tra questi sicuramente c'era un giovanissimo Louis Cartier, ma anche ci saranno stati tutti i grandi gioielli dell'epoca. Quindi, come dire, in questa esposizione sicuramente era stato possibile vedere, ad esempio, i gioielli del Settecento di Maria Antonietta, fatti di fiocchi, fatti di nastri, fatti di nappe, fatti proprio di ghirlande. Di fatto, nell'inizio del Novecento, nei primissimi anni del Novecento, c'è una sorta di revival del periodo del Settecento, che anche rappresenta la grandeur francese. Pensiamo allo stile e al regno di Luigi XIV, Luigi XV, Luigi XVI, che con i loro stili avevano influenzato le principali corti dell'epoca. E quindi, ad esempio, appunto nel 1900 abbiamo il ritorno al Settecento, attraverso ad esempio il neobarocchetto. Abbiamo tra l'altro spesso anche una riproposizione quasi pedissequa degli stili e dei decori di questi tre grandi re, quindi, come dire, stile Luigi XIV, Luigi XV, Luigi XVI, attraverso la ripresa nei gioielli in stile ghirlanda dei decori presenti nei bassorilievi dei palazzi storici, piuttosto che nei mobili, che sono stati molto caratteristici proprio nel Settecento. Lo stesso Worth, il grande sarto parigino, tra il 1900 e il 1910 ricama sui suoi preziosissimi abiti in seta nastri e ghirlande che richiamano da vicino non solo lo stile Settecento, ma anche proprio quei decori che ritroviamo anche nei gioielli e nelle uova di Fabergé. Di fatto, come vi dicevo, lo studio anche dei disegni antichi e dei decori antichi aiuta gli orafi e i gioiellieri, in questo caso, a riprodurre i gioielli in stile ghirlanda. Sicuramente vengono ripresi in questi anni i bellissimi disegni di Jean-Henri Puget, che erano disegni del 1792. Puget aveva lavorato per la corte francese, e quindi ritroviamo proprio esattamente lo stesso gioco di incastri e di danza di nastri e di tralci di foglie di alloro all'interno dei quali si muovono in maniera equilibrata ed elegante i fiori, realizzati poi ovviamente con pietre preziose come diamanti, rubini, smeraldi, zaffiri, e con l'uso di metalli come l'oro, l'argento e un sempre più usato platino. Il platino, che già era conosciuto nell'oreficeria e nella gioielleria dell'Ottocento, in realtà nell'Ottocento era poco usato perché è un metallo molto duro, quindi non c'era ancora uno sviluppo tecnologico sufficiente, che però avviene proprio alle soglie del Novecento, e sarà Cartier tra i primi, all'inizio del Novecento, a sfruttare proprio la durezza del platino per creare nei suoi gioielli in stile ghirlanda delle strutture sempre più aeree, sempre più luminose e leggere, in grado di esaltare le pietre, quasi come se queste pietre fluttuassero nell'aria formando ghirlande e festoni. Il trionfo di luce e di eleganza che possiamo ammirare nei gioielli in stile ghirlanda era rivolto ad un pubblico altolocato, era rivolto alle teste coronate, alle donne nobili e aristocratiche delle corti europee e comunque occidentali dell'epoca. Era uno stile innovativo, ma sicuramente più sobrio, più equilibrato e più elegante, ideale per una rappresentazione ufficiale. Ancora oggi, nell'alta gioielleria, lo stile ghirlanda è il massimo emblema di eleganza e ancora oggi non è passato di moda. Un esempio su tutti è la incredibile tiara realizzata da Cartier nel 1910 per Elisabetta del Belgio, in cui questa tiara a bandeau, cioè calata bassa sulla fronte, rappresenta in maniera simmetrica dei tralci stilizzati, impalpabili in platino e diamanti. In Italia la produzione di gioielli durante la Belle Époque si esprime oscillando in entrambe le direzioni stilistiche, sia dell'Art Nouveau sia appunto dello stile ghirlanda. E indubbiamente nel 1902 è stato molto importante la grande esposizione di Torino, dove appunto gli elementi che provenivano d'Oltralpe e che inneggiavano appunto a una novità all'interno del linguaggio artistico e anche nel gioiello, portano alla ribalta appunto i gioielli di Musi, che si muove verso l'Art Nouveau sia con elementi a colpo di frusta, sia con gioielli che mostrano ad esempio libellule o steli di fiori di finocchio stilizzati. Musi, tra l'altro, era anche stato il gioielliere della casa reale, della casa regnante dei Savoia. A Milano, una famosa gioielleria di cui ancora oggi conserviamo i disegni in splendido stile ghirlanda, è Annibale Cusi. Sono disegni conservati oggi nell'archivio Cusi di Corso Monforte a Milano, e che ci mostrano quanto lo stile ghirlanda potesse essere declinato non solo verso una stilizzazione della linea, ma anche verso l'impalpabilità dei materiali. Questi gioielli sembrano quasi delle trine, il che era anche un altro effetto che si voleva raggiungere grazie all'utilizzo del platino e dei diamanti. Sempre a Milano, ma più volto verso gli stilemi dell'Art Nouveau, c'è Calderoni, che di fatto non solo rappresenta lo stile Art Nouveau con i volti di donna, con le chiome fluenti e con gli elementi della natura all'interno dei gioielli, ma lo fa anche nelle copertine illustrate dei suoi cataloghi e anche proprio nell'ingresso della sua gioielleria. E al tempo stesso, negli stessi anni, un'altra gioielleria, che è quella Ravasco, di cui si conservano i gioielli, i disegni dei gioielli nell'archivio Merzaghi a Milano, mostrano invece una linea sì fluttuante e a colpo di frusta, ma forse più vicina a quella nettezza e a quella pulitezza della linea che era tipica, ad esempio, del centro e del nord Europa. Così come, ad esempio, noi ritroviamo anche nei disegni dell'archivio Rota che si trovano a Valenza. Valenza è stato un altro grande distretto e tuttora è un grande distretto di produzione di oreficeria e gioielleria in Italia. Scendendo lungo la penisola abbiamo in stile Art Nouveau i disegni creati all'epoca da Emilia Ars, che si trovava, era un'azienda di Bologna, dove sempre le linee Art Nouveau sono leggermente più rigide e sicuramente sono impregnate da un altro elemento stilistico che in Italia è sempre stato sentito molto forte, ovvero il Rinascimento. Stessa cosa avviene infatti anche nei disegni dell'archivio di un'altra storica gioielleria, questa volta di Firenze, dove le linee morbide e curve dell'Art Nouveau coincidono e combaciano con soggetti plastici ripresi ad esempio da Michelangelo, quindi dal manierismo michelangiolesco, e però anche da quel modo di fare il gioiello all'italiana che era stato promosso dalla famiglia di Orafi Castellani di Roma e che anche viene ripresa a Napoli da Giovanni Ascione nei suoi gioielli, in cui comunque l'elemento Art Nouveau viene, come dire, fatto sposare perfettamente con quella che era la manifattura locale del cammeo e anche della lavorazione del corallo, che era proprio tipica sia di Napoli che di Torre del Greco. Sempre rimanendo a Napoli, noi abbiamo però una forte declinazione anche plastica del gioiello Art Nouveau attraverso la visione degli orafi Vincenzo Miranda e Vittorio Emanuele Centonze. Se non parliamo di gioiello, ma parliamo di bigiotteria, quindi se non parliamo di oreficeria e gioielleria, ma parliamo di bigiotteria, sicuramente uno dei poli più importanti in Italia e nel mondo è il distretto di Casalmaggiore. Qui sono stati creati centinaia di migliaia di pezzi di bigiotteria che sono stati indossati da tutte le donne, non solo in Italia, ma anche all'estero. La produzione Liberty dei gioielli di bigiotteria di Casalmaggiore è molto rigida. Era un gioiello democratico, molto a poco prezzo, a buon prezzo, che poteva essere comprato da tutte le tasche, e quindi abbiamo un'estrema sintetizzazione delle linee proprio per creare un prodotto a buon mercato. Il 28 giugno 1914 a Sarajevo l'arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono di Austria-Ungheria, e sua moglie Sofia vengono uccisi in un attentato. Questo innesca un domino politico che porterà alla prima guerra mondiale. Gli uomini saranno costretti a partire per la trincea, ad andare appunto in guerra, e lasceranno vacanti tutti i luoghi di lavoro che saranno presto e necessariamente occupati dalle donne. Le donne imparano così a uscire di casa e a lavorare, e quindi acquisiscono una nuova consapevolezza. Finita la Prima Guerra Mondiale nel 1918, niente sarà più come prima. Ma questa è un'altra storia. Grazie per l'ascolto.